Benvenuti alla 34esima puntata del podcast Raccontando Primo Levi, il canale interamente dedicato ad uno dei più grandi autori italiani del secondo Novecento. Nell'episodio precedente vi ho raccontato degli ultimi mesi di vita dello scrittore, mesi che lo vedono impegnato insieme allo storico Giovanni Tesio nella stesura di una biografia autorizzata che però sarà pubblicata soltanto parzialmente a causa dell'improvvisa e del tutto inaspettata morte dello stesso Levi. Ed è proprio su questo fatto tragico che ci concentreremo oggi, e lo facciamo partendo dai fatti, dalla cronaca, grazie al ricordo di chi lo ha visto per ultima, pochi minuti prima dell'accaduto, ovvero della portinaia del palazzo torinese di Corso Re Umberto al Civico 75, Iolanda Gasperi. Quel giorno sembra essere un sabato mattina qualunque. Iolanda si presenta alla porta di Primo Levi verso le 10 per consegnargli la posta, come tutti i giorni, da 12 anni a quella parte. La portinaia viene accolta da un Levi con le maniche di camicia arrotolate e il solito sorriso, stanco ma discreto, come lo descrive lei. La donna non nota nulla di strano, nulla che possa farle pensare che di lì a poco possa succedere qualcosa. Sa solo che lo scrittore è in casa da solo, perché prima ha visto la moglie uscire per andare a fare la spesa. Levi prende la posta dalle sue mani, la ringrazia e la congeda. Iolanda torna in portineria e soltanto qualche minuto più tardi, verso le 10:20, avverte un rumore sordo provenire dall'androne del palazzo vicino alle scale. Si alza dalla sua sedia per scoprire cosa sia successo quando si accorge della presenza di un corpo accartocciato e scomposto nella posa, proprio lì, a pochi passi da lei. È l'11 aprile 1987. Primo Levi giace a terra, ormai privo di vita, dopo essere precipitato dal terzo piano giù lungo la tromba delle scale, in quel luogo che è stato praticamente sempre casa sua. Una sorta di guscio, di involucro, di contenitore che lo ha sempre protetto e custodito, fatto salvo il periodo della prigionia, del viaggio di ritorno, così come una breve parentesi per motivi professionali. Un guscio al quale aveva addirittura dedicato il racconto di apertura intitolato proprio La mia casa nel suo libro L'altrui mestiere, edito da Einaudi nel 1985, e che inizia così. Abito da sempre, con involontarie interruzioni, nella casa in cui sono nato. Il mio modo di abitare non è stato quindi oggetto di una scelta. Per poi congedarsi al lettore dicendo: abito casa mia come abito all'interno della mia pelle. So di pelli più belle, più ampie, più resistenti, più pittoresche, ma mi sembrerebbe innaturale cambiarle con la mia. E così quell'androne di casa che lo aveva visto appunto nascere, che ne aveva condiviso con gioia le corse durante l'infanzia e la giovinezza, che ne aveva accolto il ritorno logoro e sofferente dopo Auschwitz e lo aveva accompagnato nella sua crescita professionale, sia come chimico che come scrittore, ora sembra trasformarsi in un ultimo abbraccio nel quale Primo Levi si tuffa, facendo il proprio ingresso nella dimensione del silenzio, arrendendosi al buio eterno e diventando, grazie alla sua non parola, quanto di più vicino potevano essere quei sommersi, per usare un termine a lui caro, che ad Auschwitz non sono sopravvissuti, diventandone i testimoni per eccellenza, i testimoni autentici di ciò che è stato il Lager, cioè una infernale macchina di morte. La notizia della sua scomparsa è di quelle scioccanti ed in breve tempo si diffonde in tutto il mondo. Due giorni dopo, il 13 aprile alle 14:30, una folla di persone si raduna nei pressi dell'Istituto di Medicina Legale di Torino per partecipare alle esequie, nonostante la famiglia abbia scelto un funerale in forma privata. C'è un articolo molto dettagliato riguardo, apparso sul quotidiano Repubblica il 14 aprile dell'87, a firma di Salvatore Tropea, di cui vale la pena leggerne qualche passo. Mentre l'adagiano sul tumulo di terra fresca, nel silenzio ovattato di un pomeriggio quasi invernale, si leva sommesso il mormorio del Kaddish, la preghiera dei morti, recitata come prescrive il rigore del rito ebraico da 10 maschi. È l'estremo saluto al più autorevole testimone italiano dell'Olocausto, in un angolo appartato e discreto del reparto israelitico nel cimitero generale di Torino. Il primo atto della cerimonia funebre si è concluso da appena mezz'ora presso l'Istituto di Medicina Legale, dove era stata ricomposta la salma dello scrittore, morto suicida sabato mattina. Un rito breve, senza ostentazioni, davanti a una piccola folla. Un migliaio di persone, forse anche meno, sono infatti presenti per l'addio a Primo Levi. Sono arrivate anche da fuori Torino e sono sicuramente quelle con le quali aveva maggiori affinità l'autore di Se questo è un uomo. Nel primo pomeriggio di ieri fanno ressa in via Chiabrera a qualche centinaio di metri dalla riva sinistra del Po, sotto le finestre della Stampa, il quotidiano di cui Levi era da anni prestigioso collaboratore. È arrivato Norberto Bobbio, tirato in volto e silenzioso. C'è Giulio Einaudi, al quale 3 giorni prima di togliersi la vita Levi ha confessato di non riuscire più a scrivere. Tropea poi elenca alcuni dei nomi di personaggi noti della cultura italiana e delle autorità presenti, come il sindaco di allora Giorgio Cardetti e il presidente della regione Vittorio Beltrami, e poi sottolinea le assenze, quella del governo che definisce distratto di fronte al dramma e tutto compreso in altre operazioni, ma anche la grande industria torinese, la grande finanza, il mondo delle banche, l'economia torinese, assenze ricondotte al fatto che Levi non abbia nulla a che fare con quei mondi, ma che comunque si notano. Poi torna a parlarci dei presenti, di chi è sempre stato vicino a Levi, nelle idee, nelle intenzioni. Scrive: «C'è invece la Torino che ha amato e capito lo scrittore, quella che ha sempre visto in lui l'insostituibile testimone dell'immane tragedia dei campi di sterminio di cui era stato vittima protagonista. Ci sono i fazzoletti a strisce blu e grigie degli ex deportati politici presenti con il presidente nazionale dell'associazione, senatore Maris, e con il vicepresidente Dario Segre. Sono loro che portano a spalla il feretro dietro il gonfalone decorato dell'associazione. Il rito è breve. Il rabbino capo della comunità israelitica di Torino, Emanuele Artom, legge i versi del Salmo 91. Tu fai tornare i mortali in polvere. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni, o per i più forti a 80. Per Primo Levi sono arrivati a 68 anni, prima ancora del limite indicato dalle scritture, in una mattinata di aprile. Sono arrivati improvvisamente, come sospinti da un vento gelido che nessuno saprà mai decifrare. E adesso non rimane che seguire le spoglie mortali che sono state avvolte in un lino bianco e racchiuse in questa cassa di noce coperta da un drappo di velluto nero. Non c'è commemorazione, perché mancano appena poche ore all'inizio della Pasqua ebraica e per una settimana tutto tacerà. Il silenzio si addice al dolore di Lucia Morpurgo, vedova dello scrittore, e dei figli Renzo e Elisetta che seguono il feretro con un incedere quasi meccanico, annichiliti dal dolore. In serata si pregherà al Tempio. Per le commemorazioni civili si dovrà attendere qualche giorno. La comunità israelitica è presente al gran completo per questo addio a Primo Levi, al correligionario che non frequentava assiduamente la sinagoga, ma era, come sostiene Dario Disegni, membro del Consiglio Nazionale dell'Unione delle Comunità Ebraiche, un punto di grande riferimento per tutti. Tullia Zevi, presidente dell'Unione, è una presenza autorevole assieme a quella di numerosi altri esponenti della comunità ebraica italiana. Si scorgono numerosi chippoti, piccoli copricapo rotondi che contraddistinguono gli uomini di religione ebraica, in un corteo funebre che si snoda per un breve percorso, quasi una rapida occasione per rendere omaggio allo scrittore scomparso. Ma la piccola folla non si allontana neppure dopo che il carro funebre è partito verso il cimitero, indugia in questa strada di periferia e continua a parlare, a cercare un perché. Un perché che divide chi pensa si sia effettivamente suicidato e chi ha un parere diverso, riconducendo l'accaduto ad un semplice e tragico incidente. La tesi del suicidio è quella più accreditata, soprattutto quella avallata dalla famiglia. Il motivo del gesto estremo può infatti essere ricollegato alla delicata situazione psicologica che stava attraversando lo scrittore. Sappiamo per certo che soffrisce di depressione, che una recente piccola operazione chirurgica non gli aveva permesso di prendere per 2 settimane i suoi farmaci antidepressivi, che le condizioni della madre, ormai novantenne, lo continuavano a preoccupare, che, come ci ricorda il giornalista Tropea, Levi aveva da poco confidato a Giulio Einaudi di non riuscire più a scrivere. Ma qualche dubbio sulle motivazioni del gesto rimangono. Al di là di questa lettura, se vogliamo, filosofica sul suo lasciarsi cadere all'interno di quel guscio protettivo che aveva sempre rappresentato la sua casa, un chimico avrebbe potuto, ad esempio, togliersi la vita in maniera meno violenta, avvelenandosi magari. Invece no, c'è questa caduta dal terzo piano senza lasciare nemmeno un messaggio alla moglie, ai figli, alla madre stessa. Un particolare che potrebbe in qualche modo prestare il fianco a chi sostiene l'incidente, considerando anche il fatto che lo stesso Levi pare soffrisse di capogiri, di vertigini. E un altro sostenitore che si rifiuta di credere al suicidio è il giornalista e scrittore Ferdinando Camon, una figura importante nella storia di Primo Levi perché è l'ultimo a ricevere una sua lettera. Una lettera che molto probabilmente gli è stata spedita il giorno prima o addirittura la mattina stessa della sua morte. Ferdinando Camon infatti riceve una missiva dall'autore torinese il 14 aprile, soltanto 3 giorni dopo la morte. Una missiva il cui contenuto è ricco di propositi e nuovi progetti, quindi la testimonianza, almeno apparentemente, di un entusiasmo ritrovato, di una certa voglia di fare. Scrive Camon sul quotidiano Avvenire: Primo Levi è morto di sabato. Il martedì dopo mi è arrivata una sua lettera. Mi viene addosso una tristezza infinita e mi dico, ecco, adesso mi spiega perché ha deciso di uccidersi. Mi aspetto la confessione che vivere gli è impossibile, che dopo Auschwitz lui non viveva ma sopravviveva, che vivere ancora per lui è una colpa, che sulla terra non c'è spazio per le vittime dello sterminio e per chi lo nega, che lui si uccide adesso ma doveva farlo 40 anni prima, e che dunque le spiegazioni non vanno cercate in quel che succede adesso, ma in quel che era successo 45-40 anni prima. Questo mi aspetto, aprendo la lettera, che deve essere stata l'ultima che ha scritto e imbucato. Se mi è arrivata il martedì, doveva averla imbucata il sabato, dunque durante la passeggiata che faceva ogni mattina. La apro e un inno alla vita, un vortice di programmi, speranze, attese, da riempire settimane, mesi, anni. E ancora, nella sua sopravvivenza e nella sua scrittura c'è stato un doppio fallimento del sistema Lager. Il sistema Lager non ha agito su Levi con tutta la sua forza, perché Levi era un chimico, perché ha imparato il tedesco, perché non si è mai ammalato e perché ha avuto la fortuna di ammalarsi negli ultimi giorni, evitando la marcia della morte, l'evacuazione del Lager, raccontata da Elie Wiesel. Claude Lanzmann ha incontrato superstiti del Lager che hanno sofferto di più, sono stati torturati e hanno lavorato ai forni. Davanti alla macchina da presa si torcono, piangono o svengono, dicono qualche parola, non di più. Hanno passato il limite del dicibile. Levi è arrivato a quel limite, forse non lo ha retto, e questo potrebbe spiegare la sua morte. Sono andato a trovarlo più volte e ho raccolto in un librino i nostri dialoghi. Nell'ultima risposta dice «C'è Auschwitz, quindi non può esserci Dio». Era una negazione drastica dell'esistenza di Dio. Quando gli ho mandato il testo per le correzioni, ha aggiunto a matita «Non trovo una soluzione al dilemma. La cerco, ma non la trovo». Era una riapertura. «Non c'è». Lo cerco, non lo trovo, lo cerco ancora. Rigirandomi la sua ultima lettera fra le mani, mi dicevo, spero che l'abbia trovato. Una morte dunque che lascia ancora molti dubbi sulla sua reale dinamica, ma che ha come comune denominatore il suo effetto, le sue conseguenze, quelle di un debito di gratitudine che diversi milioni di persone che hanno letto i suoi libri possono dire di avere, così come quelli che non li hanno letti ma che godono in maniera indiretta della loro luce. Quando la bara di Levi viene ricoperta di terra ai piedi di un piccolo acero, una lastra di marmo, un modesto rettangolo bianco, viene posato a ricordo. La mano dello scalpellino si è fermata all'essenziale. Primo Levi, 1919-1987. E un numero. Quello che i nazisti gli avevano tatuato sul braccio al momento del suo ingresso nel lager di Auschwitz. 174517. Quel numero che, qualche settimana prima della morte, in occasione del suo intervento chirurgico, mostrò in ospedale al medico che gli chiese quali malattie avesse passato. Evidentemente non ne aveva mai avuta una che fosse nemmeno lontanamente paragonabile ai mesi terribili trascorsi in lager. Ma facciamo un passo indietro e torniamo a quella mattina dell'11 aprile 1987, grazie ad un testo intitolato 10 eventi, tratto dalla mia raccolta poetica Il lato oscuro del centauro, 100 anni di Primo Levi. Una poesia in cui immagino come potrebbero essere state le ultime ore di vita dello scrittore. Il solito giro a piedi per le strade della sua Torino, una lettera imbucata nella cassetta postale e il ritorno a casa, dove nell'intimità del bagno, davanti allo specchio, sente improvvisamente tornare vicine attraverso la voce della depressione le ombre delle persone care e perdute. Il piede, dentro la mattina d'aprile, si tiene stretto alla sua abitudine. La tua giacca aperta, in primavera, è l'ingresso lieve a tutta la brezza che nei pensieri dimora e bruisce. Saluti qualcuno con aria distratta. La traiettoria quotidiana ha scarpe sui marciapiedi precisi e ogni cosa deve combaciare secondo origine, proprio come te la sei immaginata. Sul filo lungo del ritorno, imbuchi poi nella cassetta nuova speranza, programmi e attese da farne anni, quanto fosse viva ancora la mente e ferace nella sua inquieta trama. Ma lo specchio a casa ti attende. Dopo Yolanda, i giornali e i sorrisi in manica di camicia delle 10, l'insistenza del chiodo ricomincia a dilagare dietro ai tuoi occhiali. Hanno bussato. Sì, hanno bussato, dici al tuo riflesso. Dici vedendomi a te ricongiunto. E così è successo. Appena sulla porta è stata la mano, i visi che tanto cercavi sono tornati. Adesso sei qui, disteso e liberato su un pavimento, con il mondo del silenzio che ti ha preso in consegna per cupio dissolvi o vertigine. Adesso sei qui, tornato al guscio e reso alla tenebra, con l'ora certa nel sigillo, dove il resto è chiuso di sipario, e tu soltanto dei sommersi, la non parola. Bene, siamo arrivati anche alla fine di questa puntata. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo episodio, l'ultimo di questo lungo podcast dedicato a Primo Levi, nel quale rifletteremo su quale sia l'eredità che lo scrittore ci ha lasciato in termini di insegnamento, grazie alle sue opere e al suo ruolo di testimone. A presto. Thank you.